nuovo terremoto scuote i campi flegrei e questa volta l'intensità è superiore alle precedenti, 4.4. Al momento si registra il crollo di un solaio, qualche calcinaccio e la gente spaventata. Il sisma è stato avvertito in tutta Napoli, in alcuni quartieri fuori Grotta e Bagnoli le scuole rimarranno chiuse. Sul piano internazionale si attende la risposta russa alla proposta di tregua, si guarda le parole di Donald Trump che dice se la Russia non darà l'ok procederemo con sanzioni. Si guarda anche al voto del Parlamento europeo sul sostegno a Kiev e sul piano di riarmo. Si spaccano le coalizioni centrodestra e centrosinistra italiane mentre l'Europa provvede a rispondere ai dazi su acciaio e alluminio agli Stati Uniti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone!
La risposta è no.
Ma insomma, che pesce è l'Italia? Forse se lo staranno chiedendo anche nelle cancellerie europee, perché il voto di ieri al Parlamento europeo testimonia una spaccatura tanto nella maggioranza di governo quanto nelle forze di centrosinistra che dà l'idea di un paese politicamente molto confuso sulla sua posizione. E sembra di ritornare a tempi nei quali ci si chiedeva, sempre nelle cancellerie europee, ma non solo nelle cancellerie europee, ci possiamo fidare dell'Italia?
No.
Vorrei darvi a questo punto un conto o un quadro nella sua complessità di come è andato questo voto al Parlamento europeo, anche con qualche chiarimento, perché si votava su due risoluzioni. La prima risoluzione riguardava il sostegno all'Ucraina. Era una risoluzione nella quale si diceva che l'Europa ora è il principale alleato di Kiev, in seguito all'apparente cambio di posizione degli americani sulla guerra di aggressione della Russia, che gli eurodeputati criticano la politica dell'amministrazione americana di riappacificamento con la Russia e chiedono di aumentare il sostegno militare a Kiev. E poi accolgono con favore la dichiarazione di un'ipotesi di tregua di 30 giorni. Su questa mozione, Fratelli d'Italia si astiene perché dice è troppo antitrampiana. La Lega e il Movimento 5 Stelle votano contro. Il PD è a favore, ma Zingaretti, che è il capo delegazione del PD al Parlamento europeo, vota contro. Tarquinio e Strada si astengono. L'altra risoluzione era quella sul riarmo europeo, quella diciamo del piano di von der Leyen, quello da 800 miliardi. Qua Fratelli d'Italia e Forza Italia votano a favore. La Lega vota contro. Il PD, qua vabbè, siamo Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra votano contro. Nel PD è il consueto delirio, cioè 10 sì, 11 astenuti. Con Elie Schlein che dice la linea è chiara, ma la linea del partito è chiara. Ma cioè, devo essere sincero. Se 10 sono per
il nulla.
Se 10 sono per il sì
zero
e 11 sono per l'astensione. Io non so se definire il nostro paese come fa l'ascoltatore Renato, dice un paese da operetta. Non mi piacciono queste definizioni che racchiudono in una, diciamo, con un'espressione brutale tutto quanto c'è di complesso anche nella politica. Però mi chiedo, a prescindere dalla valutazione che ciascuno di noi può dare su quello che si è visto ieri al Parlamento europeo, che cosa penseranno gli altri di noi? Quanto ci riterranno affidabili? Ed è questa, secondo me, la domanda che ci dobbiamo fare, perché il giochetto non si può fare a meno dell'Italia perché è un paese fondatore, o non si può fare a meno dell'Italia perché è una grande potenza industriale, poi però deve trovare riscontro nella capacità di un paese di essere coerente nella sua politica estera, e spesso di essere coerente anche tra quando ci sono posizioni politiche diverse. Facciamo un esempio pratico. Non piacerà a molti l'atteggiamento di Donald Trump nei confronti della Russia. Non piacerà a molti come si sta muovendo l'attuale amministrazione americana, per esempio sullo scenario medio orientale. E però si tenga presente questo, che amministrazione Trump precedente, amministrazione Biden, amministrazione Trump attuale, l'atteggiamento nei confronti della Cina sostanzialmente non è cambiato. Il sostegno ad Israele è stato più morbido, più forte, ma non è mai mancato. La progressiva apertura all'Arabia Saudita come un interlocutore affidabile, nonostante tutti i dubbi che ci sono, non è mai cambiato. Poi ci sono modi diversi di gestire le pratiche, se così vogliamo dire. Ma quella roba resta. Allora, che paese siamo? Che paese vogliamo essere? Cosa vogliamo rappresentare all'interno dell'Europa? E questa è la domanda di fondo, A fronte di questo delirio che vediamo. Non è una valutazione, come sentite. È il porsi la domanda e il porre la domanda alla politica. Dunque, eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Giovedì 13 marzo, sono le 6:38 minuti e 15 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Margherita Aina, Marco Santoro, il resto della redazione della squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Non possiamo non che aprire, al di là di questa riflessione, sulla quale poi sentiremo anche qualche voce naturalmente, su quello che è successo questa notte all'1:30, quando c'è stato un terremoto forte nei Campi Flegrei e che si è sentito sostanzialmente in tutta Napoli. Qualche calcinaccio caduto, un solaio che è crollato a Pozzuoli, una persona è stata estratta viva dalle macerie di questa casa della quale è crollato il solaio, e questo crollo di un solaio, questi calcinacci che cadono con un terremoto di queste proporzioni, 4.4, che in altri luoghi del mondo, ma questo vale per molti terremoti che abbiamo visto in Italia naturalmente, avrebbe rappresentato poco più di un tremore. Penso a paesi come il Giappone, paesi come il Cile, che devono convivere con tutto questo e che hanno saputo costruire le loro case in una maniera degna, riapre e riaccende l'attenzione su quello che succede nei Campi Flegrei, e riecheggiano un po', se volete, queste parole del capo della Protezione Civile di qualche giorno fa, che sono state sottoposte a enormi polemiche e, a nostro giudizio, a mio giudizio, quantomeno insensate, perché sono state delle parole molto dure in risposta a un cittadino che diceva: se arriva un terremoto magnitudo 5, che succede?
La scossa di quinto grado, cadono i palazzi e conti morti, funziona così.
molto secco, molto duro, e però con un discreto grado di efficacia. E un po' tutti a dire: ah, questo siciliano brutto, cattivo, che parla in un modo nel quale non si dovrebbe parlare. Questo è, e questa è la sostanza. Se con 4.4 crolla un solaio, con 5 è probabile che qualcosa più di un solaio crolli, e dunque la preoccupazione è naturalmente accesa. Scuole chiuse nella giornata di oggi a Bagnoli, fuori Grotta, e naturalmente a Pozzuoli e nell'area Flegrea. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore e vedremo quale sarà effettivamente la conta dei danni. Torniamo però al Parlamento europeo. Vi dicevo, qualche voce che vi vorrei far sentire. Non ci sono molte voci, diciamo, direttamente dal Parlamento europeo, però diciamo su tre gradazioni ve le faccio sentire. La voce dell'astensione da parte di un pezzo del Partito Democratico, un indipendente, votata come indipendente all'interno delle liste del Partito Democratico, Lucia Annunziata, partiamo da Conte invece, contro le armi. Conte è intervenuto in Parlamento, dove si è votato a favore della decadenza di una deputata del Movimento 5 Stelle, e subentra invece uno di Forza Italia per una questione di riconteggio dei voti, sulla quale forse avremo modo di tornare dopo, se avremo lo spazio e il tempo. Interviene, e dato che è presente in aula il ministro Tajani in quanto leader di Forza Italia, lo apostrofa in questo modo:
lei oggi è qui per riscuotere un seggio nel suo interesse di partito, c'è l'interesse dell'Italia. Quando parleremo del piano di riarmo, quando parleremo di questo scellerato piano di finanziamenti buttando soldi per investimenti militari e spese militari.
Così la voce dell'astensione, Lucia Annunziata, al Cavallo e la Torre, la trasmissione da Milano, via.
Si è cominciato a discutere in termini tecnici anche cose molto importanti, i fondi e poi la produzione, le munizioni eccetera eccetera, ed è rimasta fuori secondo me la politica. Lo dico brevemente, non abbiamo tanto tempo, ma il fatto che si sia fatto ricorso al 122, l'articolo 122, che autorizza a non portare in Parlamento la discussione e al voto in caso di urgenza, è stato usato per non discutere in Parlamento né la proposta della von der Leyen né il libro bianco, è un modo per esautorare il Parlamento europeo della sua capacità politica di controllo, e questo è sbagliato.
E infine Calenda.
Armarsi serve per evitare la guerra. La NATO, che era molto armata con testate nucleari anche in Italia, ha evitato che la Russia, l'Unione Sovietica, ci invadesse e dunque ha preservato 80 anni di pace. Oggi lo dobbiamo fare noi europei. A nessuno piace investire in armi, ma va fatto.
E quindi queste le tre visioni, quella di Annunziata naturalmente essendo un eurodeputato era più puntata esattamente sulla risoluzione, le altre due come avete sentito più generali. Cosa ci consegna ancora la giornata di oggi? Beh, o meglio di ieri in realtà, la risposta europea ai dazi di Trump, e Trump che promette un'ulteriore reazione punitiva. Dice Trump: gli Stati Uniti non si faranno maltrattare più sul commercio, e promette ritorsioni contro i dazi imposti all'Unione Europea, che sono una risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti su alluminio e acciaio, al quale si è aggiunto anche il rame. Ci sono delle grandi preoccupazioni per esempio dall'industria europea del settore dell'acciaio. La politica America First minaccia di essere l'ultimo chiodo, dice, nella bara dell'industria siderurgica europea, che già come sappiamo non stava troppo bene a causa della concorrenza cinese. Anche il Canada ha annunciato 20 miliardi di dazi come ritorsione su acciaio e alluminio. Saranno colpiti prodotti in acciaio e alluminio made in USA, ma anche in ghisa e merci come computer e attrezzature sportive, mentre il Messico per il momento ha deciso di tenere il piede sollevato dall'acceleratore e in attesa. Altri elementi. Sicuramente una delle notizie di giornata e una delle fonti di dibattito, se volete, è la consulenza arrivata sull'inseguimento che aveva portato alla morte di Rami Elgan, il ragazzo che era a bordo di uno scooter che era fuggito durante un inseguimento dei carabinieri ed era morto dopo lo schianto a Milano. Era avvenuto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre, dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri in via Ripamonti a Milano. Ebbene, il contenuto della consulenza disposta dalla Procura di Milano e depositata dice che il carabiniere, che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, ha avuto un comportamento corretto. Ha frenato quando doveva frenare, l'urto tra l'auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell'inseguimento, ma in precedenza, ed è stato laterale. Perplessità, lo ricorderete, proprio a questi microfoni le aveva espresse l'ex capo della polizia Gabrielli, che era consulente, poi nell'ultimo periodo si è dimesso, era consulente per la sicurezza del comune di Milano.
Quello non è sicuramente la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, anche perché c'è pur sempre una targa, c'è pur sempre un veicolo e esiste un principio fondamentale, che è quello della proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per conseguire un determinato risultato. Allora io posso addirittura utilizzare un'arma se è in pericolo una vita, ma se il tema è soltanto fermare una persona perché sta scappando, non posso metterla in una condizione a sua volta di pericolo.
Traffico.
24 mattino.
No, mi dispiace, questa non te la passo. L'Italia è un paese nel quale ancora si dibatte sui valori in politica, e non è poco. Non ci si divide in due o in uno, peggio ancora.
Da elettore del PD devo essere sincero, la linea politica della Schlein è un po' incomprensibile. Dire che è d'accordo con la difesa comune ma non con il riarmo è un po' come stare tutti su un bus ma senza benzina. Non serve a niente, non vai da nessuna parte.
Io trovo che è molto coerente l'incoerenza italiana.
Sì. Questo ci può stare, naturalmente. Sì, guardi, caro, dico al primo ascoltatore, naturalmente il dibattito è ovviamente un segno di vitalità della democrazia, lo è sempre ed è importante che lo sia, per carità. Però che ci sia una coerenza interna, che ci sia una coerenza in politica estera all'interno di una coalizione di governo e all'interno di un partito che aspira ad essere una futura eventuale guida dell'esecutivo, beh, mi sembra una cosa rilevante, abbia pazienza. Cioè, sono d'accordo, il dibattito è importante, però poi ci deve essere un certo grado di coerenza su un argomento così rilevante come il nostro stare in Europa e la nostra politica estera. Cioè, non è, capisce, non è un ragionamento di negare il dibattito. Il dibattito, per carità, giustissimo, è giustissimo, corretto, tutto quello che vogliamo. E però mettiamoci in tutto questo un po' di coerenza nel come ci presentiamo anche di fronte al mondo, perché anche questo è importante. Dunque, è legge la riforma per l'accesso, ne abbiamo parlato ieri, ai test di medicina. L'accesso al corso di laurea diventa libero per i primi 6 mesi. Per poter accedere agli anni successivi sarà necessario ottenere un punteggio utile in una graduatoria nazionale unica. C'è la delega al governo che entro 12 mesi deve varare i decreti attuativi di tutto questo. La ministra Bernini ha promesso che saranno fatti molto presto, perché si vuole già partire dall'anno accademico 2025-2026. E però ci sono delle questioni pratiche e logistiche da affrontare, a prescindere da come la si pensi, no, su tutto questo. Riccardo Zucchi è rettore dell'Università di Pisa, è tra l'altro un medico e professore di biochimica al Dipartimento di Patologia Chirurgica Medica Molecolare e dell'Area Critica. Buongiorno professor Zucchi e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, come la vedete voi dal punto di vista dell'attuazione pratica? Perché prevediamo che gli ingressi saranno assai superiori rispetto agli anni passati.
Sì, non la vediamo chiarissima, anche perché la cosa non è ancora definita, come avete detto giustamente, questa è una legge delega, aspettiamo i decreti attuativi del governo, che in questo caso sono assolutamente cruciali, perché i dettagli che condizionano quello che dobbiamo fare non li conosciamo ancora. Boom di accessi è fuori discussione, le do i numeri di Pisa, quest'anno abbiamo 345 posti a concorso, l'anno scorso si presentarono in circa 1200. Ecco, per cui come facciamo resta da chiarire. Se dobbiamo fare, come apparentemente dobbiamo fare, un semestre comune, dobbiamo insegnare a queste persone. Non avendo le strutture per metterli tutti insieme, sembra quasi inevitabile quello che dicono tutti, un ricorso in qualche misura alla didattica a distanza, che non è certamente l'ideale, me lo lasci dire. Il Covid ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la didattica a distanza è certamente meno efficiente e produttiva della didattica interattiva in presenza. Poi c'è il fatto che voi giustamente state dicendo, ma che va secondo me chiarito ancora meglio la pubblica opinione, che non è l'abolizione al numero chiuso. Si sposta la selezione, invece che farla prima di cominciare si fa dopo sei mesi, e questo può essere in teoria anche un bene, ma dipende da come viene fatto. Le dico la mia opinione, che ho anche detto ufficialmente: se tutto questo serve a fare una selezione che si farà poi verosimilmente a dicembre, perché si dice sei mesi, ma perché le cose funzionino verosimilmente bisogna cominciare a settembre e fare la selezione subito prima di Natale, però anche questo non è chiarissimo. Però se alla fine la selezione si fa con una specie di test nazionale, di nuovo di biologia, chimica e fisica, a crocette, non a crocette, non lo sappiamo ancora, abbiamo fatto tutta questa procedura molto aggressiva per cambiare poco o niente. Anche perché gli altri studenti poi che non entrano, numeri di Pisa, se entrano circa 350 su 1200 ne restano fuori 850. Che fine fanno? Si dice, giustamente, si riconoscono i crediti e si iscrivono in sovrannumero altri corsi, scienze biologiche, farmacia, biotecnologie. Però i dettagli di questo, i regolamenti, ci sono delle norme da cambiare, anche queste restano un po' nebulose. Secondo me...
Sì, prego professore, sì, mi scusi, le faccio finire.
Secondo me, è un'opinione personale, la cosa avrebbe un senso, aspettare un semestre avrebbe un senso se cambiamo l'impostazione. Sempre secondo me il vero problema dell'accesso non è il numero chiuso, che finché abbiamo questo rapporto domanda e offerta resta, e infatti resta anche con la riforma, è che non necessariamente scegliamo i migliori. Mi spiego meglio. Sì. Il vero difetto della procedura attuale è che non consideriamo minimamente alcune qualità che sono essenziali per il medico, che sono le qualità umane, cioè la possibilità di mettersi in rapporto col prossimo, l'empatia, eccetera eccetera. Queste doti non le valutiamo per niente, e poi si vede, perché alcune persone che entrano bravissime in chimica, fisica e biologia sono carenti in queste cose. Ecco, se il semestre in più servisse a valutare queste cose avrebbe un senso, però diventa molto complicato, e allora negli insegnamenti iniziali bisogna andare in tutta l'altra direzione.
È più sottile, professore, è più sottile, no? Una valutazione di quel genere, molto più complicata rispetto a una valutazione
sulla quella non la fa certo scientifica. Con un test a crocette bisogna che si fidi di chi ha fatto un test interattivo, di chi ha fatto colloqui, eccetera eccetera. Si tratta di cambiare un po' il sistema. Se si andasse in questa direzione sarei favorevole, ho dei dubbi. Ecco, ho dei seri dubbi, vediamo come escono i decreti attuativi.
Però in sé è una selezione un po' più giusta questa, no? In termini di capacità delle persone che vengono prese rispetto al test a crocette.
Beh, il test, appunto, io spero che non sia ancora a crocette, perché poi come si faccia questa graduatoria unica nazionale, anche quello non è chiaro. Per farla unica nazionale, se non lo fa a crocette, come fa? C'ha 80 commissioni per ogni università italiana e poi le normalizza con un algoritmo, non lo so, bisogna vedere. È chiaro che una valutazione dopo aver fatto un tratto iniziale in cui si cerca di mettere tutti nelle stesse condizioni è forse leggermente più equa di una valutazione fatta a spot, ognuno si è preparato per conto suo o usato i test a pagamento. Però ripeto, tutto questo a fronte di una organizzazione logistica molto complicata, a fronte del probabilmente inevitabile ricorso alla didattica a distanza. Tutto questo, ripeto, ha senso se si valuta l'altro aspetto che diceva prima, se no mi sembra un grosso impegno, forse sproporzionato ai risultati. Tutto ciò ovviamente faremo, obbediremo e faremo quello che ci dicono, solo che non abbiamo ancora chiarissimo cosa dobbiamo fare.
La ringrazio, Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, che è anche un professore appunto a medicina a Pisa, per questi spunti. Vedremo cosa ci sarà nei decreti delegati, naturalmente. Il Giornale Radio, ci sentiamo subito dopo.